Buon pomeriggio, io chiamo Deborah Freeman e da parte della LaRouche PAC vi do il benvenuto. Certamente, signor LaRouche, quello che dirà oggi a Washington non potrebbe avvenire in un momento più opportuno. Ci troviamo sicuramente in quello che possiamo solo descrivere come l'ultima fase di una crisi che è in arrivo da tanto tempo. Ci troviamo in una situazione dove quasi nessun americano sicuramente può evitare gli effetti di questa crisi, soprattutto coloro che hanno contrattato, hanno acceso dei mutui esotici e strani, hanno grossi problemi. Però questa non è chiaramente una sorpresa per nessuno qua. Signor LaRouche ha già fatto una proposta, cioè ha già denunciato questa situazione da molto tempo e ha anche fatto una proposta molto precisa. Questa proposta appunto è per salvare le banche e soprattutto poi le persone che hanno delle case, che hanno acceso questi mutui, evitare che le persone vengano trattate. Questi sono i mutui subprime, eccetera. Allora, come dicevo, non è una sorpresa per chi sta ascoltando, soprattutto per chi è qui con noi oggi. La Russia ha ammonito molto chiaramente degli effetti di questa crisi e la proposta di LaRouche è per stabilire una muraglia cinese per difendere il popolo, cioè la popolazione, e anche difendere le banche, cioè le banche che sono riconosciute e regolamentate dal sistema federale o statale, cioè dei singoli stati. Allora, alcuni dei nostri amici hanno detto, certo, bisogna cercare gli sfratti, perché dobbiamo salvare le banche? Sono le banche responsabili, loro hanno fatto un sacco di soldi, perché la Russia si preoccupa di queste banche? Quindi si può capire, certo, che le persone possono essere arrabbiate, ma vi sfido tutti a pensare a come si potrebbe fare funzionare una nazione senza le banche. Sarebbe assolutamente impossibile. Quindi, gli sviluppi degli ultimi mesi e ultime settimane non sono state una sorpresa per noi, però è stato sorprendente ed è tuttora sorprendente vedere l'impotenza, l'assoluta impotenza della risposta qui a Washington. Non c'è più la scusa del mancanza di una maggioranza dei democratici, la maggioranza c'è alle Camere, alla Camera e al Senato, però la leadership è paralizzata. Per fortuna quello che LaRouche è riuscito a fare con l'assistenza dell'ausilio del movimento giovanile ed altri è di mobilitare dei leader a livello dei comuni, degli stati, singoli stati, dei sindacati per iniziare a prendere le misure che dovranno essere prese, soprattutto per fare pressione poi sul congresso, sulla leadership nazionale. Abbiamo più di 100 leader politici locali, compresi i leader di alcune organizzazioni e associazioni molto rappresentative. Queste persone hanno appoggiato questa proposta, hanno appoggiato ufficialmente questa proposta di LaRouche. Si sta anche considerando il questa proposta di legge in 8 parlamenti statali. È una cosa in un certo senso senza precedenti, perché circa il 70% dei vitosti parlamenti in realtà non sono neanche operativi, nel senso che sono in pausa. Quindi il fatto che 8 hanno già preso sotto esame questa proposta è già notevole. Quindi il fatto è che anche semplicemente per prendere queste misure semplici, noi abbiamo bisogno di una leadership a Washington che farà prenderà le misure necessarie. Allora, Lyndon LaRouche dice: noi dobbiamo iniziare dal principio. All'inizio del gennaio 2001, prima dell'inaugurazione di W. Bush, io dissi che andavamo già verso un crollo, cosa che infatti è successo, sta succedendo, e la cosa che dovevamo prevedere, di cui dovevamo avere paura, è che dentro il governo americano qualcuno avrebbe innescato un qualche tipo di incidente terroristico che avrebbe avuto ruolo di creare uno shock per la nazione. Durante l'estate del 2001 la recessione era già iniziata, le istituzioni politiche erano già in crisi a causa di questo crollo, e poi arrivò il famoso 11 settembre. Qualcuno, con l'ausilio di altri all'interno delle istituzioni americane in qualche modo, hanno provocato questo incidente del 9-11, dell'11 settembre. La cosa è stata fatta con la complicità dell'impero britannico. Certi elementi dell'Arabia Saudita anche furono partecipi. Fu un atto terroristico contro gli Stati Uniti, fatto con appunto la complicità di persone di alto livello dentro gli Stati Uniti, e hanno coperto la verità. Certi fatti non sono risaputi, e non dirò tutto quello che so in termini di dettagli, ma so senza dubbio che l'11 settembre è stato fatto dall'interno. E da quel punto tutti quelli che sanno qualcosa del nostro governo sanno che questo è vero. Se vedete il comportamento dei membri del congresso, delle istituzioni politiche, queste persone hanno paura. Hanno paura perché sanno che questa situazione è stata creata in questo modo. Quello che io dissi a gennaio del 2001, prima dell'inaugurazione di George W. Bush, io dissi che noi dobbiamo guardare i precedenti. Sotto condizioni di questo tipo, sotto le condizioni simili che abbiamo visto per esempio in Germania, quando Göring organizzò l'incendio del Reichstag per imporre Hitler come dittatore, questa fu una situazione simile. Hitler diventò il giorno dopo dittatore fino al giorno della sua morte. Direi che quello che è successo con Cheney in modo particolare, Cheney è la faccia visibile di questa operazione, vicepresidente Cheney, tutti temono Dick Cheney, perché? A causa dell'11 settembre. Tutti hanno paura, come in Germania tutti avevano paura dopo l'incendio del Reichstag, e i tedeschi non si liberarono di questo fino alla morte di Hitler. Allora, l'operazione fu costruita contro gli Stati Uniti. Da chi? Dall'impero britannico. Sono loro che hanno organizzato questa operazione. E adesso quello che vedete nella politica oggi, in politica, vedete l'ombra di questo problema. Quindi quando guardate la campagna presidenziale adesso, vedete l'ombra di questo problema, il riflesso di questo problema. La campagna presidenziale adesso è una cosa pessima. Ogni tanto Hillary Clinton sì, dice qualcosa di importante, ma in generale non capisce il problema e certamente non conosce la soluzione. Ma è quella che si avvicina di più alla realtà, però comunque non capisce la situazione. Custino ci dice delle cose vere, però non capisce la vera crisi. Io capisco la crisi e so più di quello che vi posso dire, di quello che sto dicendo oggi. La complicità di certe persone in Arabia Saudita e l'impero britannico, che condivide del potere con l'Arabia Saudita attraverso la British American Aerospace, loro crearono questo problema negli Stati Uniti. Io ribadisco questa posizione, questa affermazione, i fatti arriveranno poi. Allora, sotto queste condizioni, noi abbiamo visto quello che è successo per esempio nel 2005, alla fine del 2004, Kerry purtroppo fallì come candidato presidenziale. Avrebbe potuto vincere, però non ci riuscì perché perse il momento, non ebbe abbastanza coraggio. Si bloccò, causa la rabbia anche che aveva, si bloccò sotto. Quindi in quelle condizioni abbiamo avuto purtroppo la rielezione, la riconferma di George W. Bush con il vicepresidente Cheney come il vero presidente in carica. Quindi io riuscii a intervenire per continuare il ruolo che avevo avuto durante la campagna presidenziale per mobilitare il Partito Democratico a difendere le pensioni americane, cioè la Social Security. Già da novembre iniziò questo processo, poi a gennaio esplose questo processo in modo più largo. Quindi noi ci organizziamo per difendere il sistema della Social Security contro i piani dell'amministrazione Bush-Cheney per privatizzarlo. Quella campagna riuscì durante il 2000. Però all'incirca intorno a maggio, aprile e maggio di quell'anno, uno riconosciuto, statuto, visto essere fascista, ma che gravita intorno al Partito Democratico, abbiamo una piccola introduzione tecnica. Chiediamo scusa. Questa persona, Felix Rohatyn, lavorò per contrastare la mia influenza. Lui è un partner di George Shultz, questo Felix Rohatyn, ed è uno che ha molta influenza per esempio al Middlebury College in Vermont. E quindi lui è un fascista, uno che appunto lavorava con questo George Shultz per privatizzare la Social Security e per la cosiddetta rivoluzione negli affari militari. Allora, comunque riuscimmo a vincere questa battaglia, nonostante l'influenza di questi qua, ma ma questi Scholz e Rohatyn riuscirono a, poi a, a mettere paura a molti dei puliti. La nostra seconda campagna di quell'anno fu per salvare l'industria automobilistica. Io dissi allora, noi abbiamo un'industria automobilistica che è gonfiata, è gestita male, dobbiamo prendere alcuni settori di questa industria che ha un'alta capacità di macchine utenti e di lavoro qualificato, noi dobbiamo prendere questa capacità industriale e utilizzarla per ricostruire le nostre infrastrutture, per sistemare le nostre infrastrutture idriche, di trasporto, energetiche, cioè un programma rooseveltiano per ricostruire le nostre infrastrutture pubbliche. E in questo modo si creerebbe un mercato che provoca molto indotto nell'economia privata. Questo tipo di metodo funzionò con Franklin, però poi di nuovo qui arriva Felix Rohatyn con il suo amico Schultz, George Schultz, e loro dicono no, non si deve fare. Il Partito Democratico aveva difeso la Social Security, ma non ha difeso per i diritti dei americani, e non ha difeso l'industria automobilistica. Quindi quando è stata presa la decisione nel febbraio del 2006 di permettere la morte di automobilistica, è stata presa a livello più alto, ai livelli più alti dei partiti, sia il Partito Democratico che Repubblicano, loro decisero basta, che non si sarebbe salvata l'industria automobilistica. E infatti sta crollando questa industria. L'industria automobilistica gestita dagli americani, cioè. Sta morendo. C'è la disperazione adesso negli Stati Uniti, nel Michigan, si comincia col Michigan chiaramente, dove c'è Detroit, Ohio anche, c'è una situazione terribile a causa di queste politiche. Poi c'è la guerra in Iraq che continua, e l'intenzione di andare avanti con la guerra, provocare un'altra guerra, una guerra in Iran, 11 settembre. Quindi questa è una situazione provocata dagli amici di Dick Cheney a Londra. Quindi guardiamo il Partito Democratico, guardiamo questo il Partito Democratico. Vi rendete conto che la popolarità del Congresso americano è addirittura il livello di quella di Dick Cheney? Gli elettori americani non gradiscono i politici. La fonte di questo problema è la paura dentro le nostre istituzioni. Quindi la popolazione non ne può più di questa gente perché non ha il coraggio. Non ha il coraggio di affrontare questi problemi. E appunto questo è l'onda lunga di questo processo che è iniziato con l'11 settembre. Quindi anche gli elettori democratici sono disgustati dai propri leader, Hillary Clinton ha detto in certo modo di preoccuparsi di questo problema, però non sa cosa farne, non ha un programma, nessuno dei candidati ha un programma che risponde alla realtà, perché non gli è permesso. E i leader dei democratici, per esempio Harry Reid, nel Senato o Nancy Pelosi alla Camera non permettono ai democratici di fare le cose utili. Prendiamo ad esempio l'inizio della campagna. Per le nomine, per le elezioni presidenziali nel 2000, cioè per le elezioni del 2000. Quindi nel 99 io pubblicai già una valutazione dei vari candidati e scrissi che molti pensavano che Howard Dean sarebbe stato bravo, si riferisce al 2004, non 2000 come detto prima. Howard Dean, ma io dicevo che Howard Dean è un niente, è un agitato, è uno scoppiato, infatti lui è scoppiato durante le campagne di Iowa, lo chiamiamo Howard Scream, cioè Howard Urla, perché fece questo discorso in cui si mise a urlare e tutti capirono che era poco stabile mentalmente, emotivamente. E lui purtroppo ha avuto un ruolo molto importante nella campagna del 2006 come presidente del partito. Lui ha spostato i fondi del Partito Democratico verso i suoi progetti particolari, cioè un progetto che non aveva a che fare con le elezioni ma con le strutture del partito a livello locale, spostò questi fondi dalla campagna elettorale del 2006, e in questo modo i democratici avrebbero potuto avere, se non fosse per questa azione da parte di Dino, una elezione ancora più schiacciante. Anni fa, negli anni 30, c'erano delle vignette nei giornali di uno che si chiama Mr. Banks, che tutti era uno che scoppiava sempre, aveva un temperamento molto difficile, questo forse era il nonno di Howard Dean.
These laws include laws which are discovered by mankind and used by mankind.
Allora, il problema è che il sistema finanziario monetario e monetario internazionale è in bancarotta. Non ci sono speranze per salvare questo. Non puoi prevedere esattamente quando un sistema di questo tipo morirà. Ci sono troppi fattori, ci sono dei fattori umani, di persone che lavorano ottimamente per occultare la crisi. A tutti i livelli c'è il libero arbitrio in un certo senso, quindi noi non possiamo prevedere esattamente come funzioneranno, cosa faranno le persone, però ci sono delle regole, dei principi di base. E questi parametri di base governano in realtà le direzioni, le scelte che abbiamo, le scelte delle istituzioni, le scelte degli individui. E se noi agiamo su questi principi, noi possiamo cambiare la situazione. Possiamo, in questo modo, le azioni degli individui, le azioni libere di persone che cercano di manipolare la situazione, possono cambiare i tempi, ma non possono cambiare la direzionalità. E noi sappiamo che la direzionalità adesso è verso la morte dell'attuale monetario. Non c'è nessuna possibilità che questo sistema possa risuscitare. Non è possibile. Certo, il sistema.
Now, the United States has had quite a bit of experience with systems. The system.
Certamente, un sistema di questo. L'unico modo di prolungare un sistema attuale sarebbe con una sorta di dittatura. Non ci auguriamo questo, ma c'è chi promuove questo.
We are a unique form of government. European system.
Però si può cambiare il sistema.
Oligarchical systems.
Ora, adesso siano quanta esperienza col sistema. Il sistema, quando è stato creato, era nuovo per noi, eravamo una repubblica unica che in Europa non era mai esistita nel XVIII secolo, nel XIX secolo e neanche nel XX secolo. Siamo una forma di governo unica. I sistemi europei, sistemi in generale nel mondo, sono sistemi oligarchici, cioè c'è una classe dominante al potere che domina la società, esemplificata dai sistemi parlamentari, i sistemi parlamentari che sono spesso su un Parlamento con parlamentari eletti che prendono delle decisioni, ma se le decisioni del Parlamento va contro gli interessi di questa forza oligarchica dominante non possono essere realizzate. Il nostro sistema di per sé superiore a questo sistema oligarchico, se seguiamo la nostra Costituzione, perché siamo una Costituzione basata su alcuni principi che seguono il preambolo della nostra Costituzione. E il nostro sistema di governo costituzionalmente non è un sistema monetario, è un sistema creativo. Basta leggere la Costituzione. Come viene creato il denaro? Secondo la legge e secondo la Costituzione. Viene presentato un disegno di legge al Congresso, quel disegno di legge autorizza il Presidente a emettere credito per nome degli Stati Uniti nella forma di valuta o di credito. Credito pubblico. Questo credito è erogato secondo la legge, a discrezione del governo. Questa è la base della nostra valuta, del valore della nostra valuta, è la base del credito pubblico, degli investimenti, per esempio nelle grandi infrastrutture pubbliche, per esempio nelle ferrovie, nell'energia elettrica, eccetera, nelle dighe. Certi progetti privati che vanno lanciati però nel contesto di questi progetti pubblici. Vincoliamo la nostra valuta, come abbiamo fatto con Roosevelt, per avere un sistema di tassi a cambio fisso. E questo è il modo migliore. Siamo unici in questo senso. Qualsiasi paese europeo, per esempio, a parte l'Europa orientale o la Russia, ma tutta l'Europa centrale e occidentale è ancora un sistema oligarchico a tutt'oggi, in cui c'è un potere più forte del governo, e per esempio sono le banche centrali. Le banche centrali sono banche private e il credito privato nella forma di un sistema monetario controlla i governi. Quindi viviamo in un impero britannico essenzialmente, cioè il mondo è dominato da un sistema di denaro, un sistema liberista, l'equivalente, e questo sistema di denaro è controllato dalle banche e organismi finanziari simili. I governi sotto il liberismo non devono interferire con le funzioni di questo sistema. Sotto una dittatura della finanza internazionale, siamo sotto una dittatura della finanza internazionale. Il sistema di Roosevelt veniva odiato dall'oligarchia perché è l'opposto di questo, perché ha fatto rivivere il sistema americano basato sul credito pubblico piuttosto che sul statario. Ora, attuale sistema, per riassumere questo aspetto nel modo più veloce possibile, l'attuale sistema che continuerà ad operare secondo le regole di un sistema monetario internazionale, gli Stati Uniti sono destinati a crollare e sono destinati a finire. non c'è nessuna speranza che gli Stati Uniti possano continuare a esistere sotto l'attuale sistema monetario. Ma, tuttavia, secondo la nostra Costituzione, e con il Presidente e il Congresso che lo appoggia, possono intervenire proponendo un disegno di legge come quello che ho presentato io al Congresso per salvare le banche e i proprietari di case dal mutuo a rischio. Non si può migliorare questo sistema, non funzionerà mai, non si eviterà mai la catastrofe di questo sistema che è inevitabile. Quello che però si può fare, secondo la nostra Costituzione, il governo federale può agire per creare una muraglia difensiva, un firewall, che per esempio protegga i mutui e le banche per proteggerle secondo una procedura di bancarotta ordinata, secondo l'autorità del governo federale. Questo significa che nessuna casa, nessuna famiglia è costretta a lasciare la propria casa o a vederla pignorata, nessuna banca viene chiusa, vengono protette secondo la legge federale sulla bancarotta ordinata. Ed è il governo che decide quello che verrà pagato in futuro. E tutto questo aspetto speculativo che c'è sui mutui, sui valori monetari, che sono pura speculazione, non vengono investiti dal governo. Non si paga il debito del gioco d'azzardo. Si paga questa mia nota di credito, come la fiche del casinò. No, se hai perso, no, nessuno te la ripaga. Come quello che ha detto Bush a proposito della previdenza sociale, è ben diverso da questo. Questi debiti che il governo deve pagare. Si può creare un nuovo sistema. Nella nostra Repubblica è possibile tornare ai sistemi della Costituzione, esemplificati per esempio dal precedente di quello che fece il Presidente Roosevelt per salvare gli Stati Uniti dalla depressione. E possiamo fare esattamente lo stesso adesso. Quindi quello che abbiamo bisogno è leadership, che significa indicare la via che il cittadino medio non può, che i parlamentari, per esempio dei parlamenti degli stati, sono intimidati da Harry Reid, dalla leadership del Partito Democratico, non sono pronti a sabotare qualunque cosa che non faccia piacere alle banche, ai grandi finanzieri, che vogliono vedere invece ripagata la bolla speculativa. Che sono controllati non dalla monarchia britannica in quanto tale come un'istituzione. I controllori del sistema sono l'antico sistema veneziano di interessi finanziari privati, che riunisce e impone il proprio potere e utilizza lo strumento dei governi, ricattandoli, per imporre alla società di sottomettersi alla propria volontà. Questo è l'impero medievale, quello delle crociate. Questo fu l'impero britannico dal 1773, quando abbiamo rotto quei britannici come americani. Quindi dobbiamo ristabilire questo principio di sovranità, di governo sovrano, prende decisioni, e che decisioni come questa bancarotta ordinata e che mantiene in piedi l'economia reale, la società, e ad esempio impedendo i pignoramenti delle case e salvando le banche che sono nell'elenco di banche approvate a livello statale, vedete charter, assicurandosi che queste continuino ad operare. E la prima cosa che dobbiamo fare, non appena passerà il mio disegno di legge, è che torneremo a fare quello che avremmo dovuto fare già nel 2005-2006, cioè prendere potenziale rappresentato dal settore dell'auto, delle grandi imprese dell'auto, prendere quel potenziale industriale rappresentato dalla loro capacità di macchine utensili in località che ancora esistono, fabbriche che ancora non sono state chiuse e con tantissimi operai che ancora vivono lì, prendere questo potenziale di macchine utensili e lavorare col settore per impegnarci nella produzione, per realizzare i frutti di quello che il settore delle macchine utensili può fare. L'operetta del settore delle macchine utensili, soprattutto nel settore dell'auto, rimettendo in funzione l'industria. E possiamo iniziare il programma di riconversione del settore dell'auto che avevo proposto e ricostruire per esempio il nostro sistema idrico, creare un sistema ferroviario efficiente, rapidamente utilizzare questi progetti che sono legati a progetti governativi, utilizzarli per stimolare l'impiego, l'occupazione, anche in altri settori, compreso quello agricolo. Nello stesso modo in cui faremo per salvare le case e le famiglie dai pignoramenti, creando una muraglia, un firewall protettivo essenziale per tutto ciò che è essenziale per il funzionamento della nazione, separando quello che facciamo giorno per giorno, proteggere da crediti che invece sono di altra natura, speculativa, che invece non intendiamo. Dobbiamo proteggere la popolazione americana, dobbiamo incoraggiare altre nazioni nel mondo a fare esattamente lo stesso, dobbiamo chiudere l'impero britannico, che, come ho descritto, è la fonte di tutti i nostri problemi. Lo chiudiamo. Mettiamo insieme la collaborazione. È più complicato di quello che sembra in superficie, ma qualunque israeliano sano di mente, e ce ne sono, vuole la pace. Si rende conto che Israele non ha un futuro se continuerà il sistema attuale. Qualunque israeliano sano sa che ci deve essere una pace permanente tra Israele e Palestina, che deve essere stabilita. Il presidente di Israele l'ha detto recentemente, e gli credo, e che abbia questa idea da molto tempo. Per me e per molti palestinesi è un partner accettabile per un negoziato di pace. E l'idea di avere una soluzione con due stati del Medio Oriente, la Palestina e Israele, e con una Gerusalemme che è due capitoli. Può fare questo andando prima di tutto in Siria, che è pronta a fare la pace, e si può fare tutto quello che deve essere fatto per arrivare alla pace. Non si può imporre un accordo, ma si arriverà a un accordo, funzionerà questo accordo. E metterà per esempio fine all'ultimo confine insicuro. Poi si procede con che cosa? Con l'energia nucleare in quest'area per installare l'acqua, per avere fonti idriche di acqua con la installazione. attraverso l'energia nucleare. Per via della crisi dell'acqua in Medio Oriente abbiamo una situazione di conflitto che invece dei progetti per promuovere lo sviluppo e l'acqua possono risolvere. Si può arrivare alla pace anche attraverso questi progetti. E tutti i progetti, i tentativi di destabilizzazione della Siria da parte degli Stati Uniti non aiutano. Si può arrivare alla pace, basta decidere di farlo. E tutto quello che è successo indica che è vero. Quindi quello che abbiamo di fronte a noi è una prospettiva. Se adottiamo questo atteggiamento possiamo procedere in tutto il mondo, possiamo mettere le cose a posto per ricostruire il mondo esattamente come auspicava il presidente Roosevelt nel dopoguerra, con la creazione delle Nazioni Unite, l'eliminazione della fame, l'eliminazione del colonialismo, tutte queste idee che poi furono interrotte a causa dell'amministrazione Truman. Ma oggi si applica lo stesso modo di pensare, dobbiamo difendere l'economia americana contro quello che è un crollo altrimenti inevitabile. Dobbiamo salvare la nostra Repubblica. Se ci decidiamo, come ho indicato, questo potrà cambiare il mondo, potrà spezzare il potere dell'impero britannico, l'Empire, che è quello che ci ha provocato l'11 settembre.
Just indicate your name and your affiliation. If you wish to ask the question yourself,
grazie, signor LaRouche. Ora, come facciamo tutte queste webcast, una serie di domande sono arrivate mentre LaRouche parlava via internet. Le persone nel pubblico hanno domande che vogliono porre, vi chiedo di scrivere la domanda, verrà qualcuno a ritirarle, indicate il nome e la vostra associazione, se volete chiederla, porla voi stessi la domanda, indicate l'argomento della domanda e vi chiederò di venire al microfono, se invece preferite che la ponga io, scrivetela. E alterneremo tra le domande arrivate in forma scritta o via internet con quelle dal pubblico, come abbiamo fatto sempre. E darò priorità alle domande istituzionali da parte dei membri del congresso e del Partito Democratico. Abbiamo molte domande che sono arrivate, molto specifiche, sulla questione del disegno di legge di LaRouche per salvare le case e le banche. E quindi compilerò, chiederò, farò una domanda che è un po' una compilation di tutte queste. Un rappresentante politico della Pennsylvania ha detto che ha cercato di far adottare questo disegno di legge in Pennsylvania, ma che lo suo staff gli ha detto che un membro del congresso gli ha detto che questo disegno di legge contiene proposte non praticabili. E quindi lui ha cominciato a prendere contatto con tutti i parlamentari dello Stato per chiedere il sostegno di questi parlamentari al disegno di legge di LaRouche. Quindi i nostri sostenitori hanno una domanda, che sono state date loro da questo ufficio di un congresso. Quindi le chiederò, porrò queste domande che vengono dal congresso una alla volta, sono cinque. La prima è, signor LaRouche, se lei ferma, blocca tutti i pignoramenti, come può impedire che per esempio alcune persone semplicemente cessino di pagare il mutuo, anche se non sono in crisi? E se le banche possono pignorare, come si può far sì che la popolazione continui a pagare i mutui?
What's the law? I specified it very clearly. Didn't the idiot...
Che frode. Che domanda fraudolenta. Ho presentato delle disposizioni molto precise in questo senso. Il modo in cui si fa è che una volta che una proprietà rischia di essere pignorata, si inizia un negoziato. È un negoziato che viene condotto secondo la legge, l'ho specificato. Non ha ascoltato questo signore che pone la domanda dal congresso. Ho detto che invece pagare i mutui previsti dalla banca ci sarà un accordo per evitare il pignoramento, invece di pagare il mutuo pagherà un tanto al mese nella forma di un affitto e l'obiettivo è di impedire che le persone vengano buttate fuori dalla loro casa e perdano la casa, che rischiano i milioni di americani. Quindi per evitare il pignoramento di milioni di case che altrimenti avverrà, io ho proposto questo sistema di negoziato per assicurare che la gente possa restare nelle case. Questo è un bel modo per riscaldarsi al dibattito. Un altro ufficio del congresso chiede: signor LaRouche, il suo disegno di legge dice che i prezzi dei mutui devono essere abbassati per arrivare a un prezzo ragionevole, ma che cosa succede su queste mutui passati a terzi, a per esempio degli equity funds, e c'è tutto questo aumento di valore legato? Come funzionerebbe e come potrebbe essere imposto legalmente che questo valore maggiorativo non è più valido? Se non lo facciamo, le banche chiuderanno, quindi non si possono espropriare le banche. La cosa migliore da fare è precisamente prendere questa cifra di sovrapprezzo imposto da un imbroglio, che è la speculazione degli hedge funds e degli equity funds sui mutui, e dire: arriviamo a un procedimento legale, secondo la legge federale, secondo il congresso, decideremo noi che cosa è un imbroglio e che cosa non lo è. E qualunque ammontare eccessivo del mutuo è un imbroglio, quindi lo cancelliamo, secondo la legge. E quello che avremo come risultato di questo, d'altro canto, in questo modo manterremo in esistenza le banche locali, che è quello che vogliamo. Prendiamo tutta questa carta straccia, che è puramente speculativa, che è denaro derivante dal gioco d'azzardo, e poi modo che quello che è pagato per mantenere in piedi l'economia verrà pagato. E secondo la protezione del governo federale, ricostruzione. Mentre invece questo è un obbligo che il governo federale ha per aumentare l'occupazione e l'impiego in attività produttive, e non abbiamo un obbligo di nessun genere verso questi speculatori. E semmai i broker, gli speculatori, li mandiamo a pavimentare le strade, a fare un lavoro utile socialmente. Non abbiamo bisogno di questi tipi. Nel momento in cui c'è un'economia razionale, avevamo un'economia razionale quando fu ucciso Kennedy, e da allora siamo andati sempre più in basso. È cominciata una tendenza alla speculazione finanziaria da allora. Io lo sapevo da mesi in avviso negli anni 50 che ci sarebbe stata una recessione, mi dissero che non era vero e avevo ragione. Nonostante abbiamo continuato a far funzionare l'economia con Kennedy, poi e Johnson, dopo terrorizzato, ha cominciato a dire sacco di menzogne, ha iniziato le sue guerre del Peloponneso in Indocina, una lunga guerra infinita fino al 72. Abbiamo ricominciato alla fine degli anni 70 della forma della guerra in Afghanistan. Abbiamo lanciato, iniziato più guerre e dopo l'11 settembre ancora altre guerre. E abbiamo distrutto così la società. Dobbiamo renderci conto che la ricchezza non viene creata con della carta, la ricchezza viene creata con l'economia fisica, con la produzione fisica. Quella è vera ricchezza, non il denaro. Siamo un'economia da imbroglioni, non paghiamo i nostri debiti. Che cosa dobbiamo al mondo intero in termini di debito finanziario? Non produciamo il nostro cibo, lo rubiamo da altri paesi a prezzi stracciati, lo prendiamo dove costa niente e non paghiamo le persone che lo producono per il loro lavoro. Questo è il sistema nostro. Stati Uniti sono principali imbroglioni al mondo, dopo i britannici forse. Stiamo imbrogliando il mondo intero, quindi quello che sto proponendo è di tornare a una società produttiva in cui produciamo ricchezza fisica, nella forma per esempio dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, dei beni fisici che sono necessari. E lo facevamo, quindi dobbiamo semplicemente dire siamo in una depressione. Quando si è in una depressione si è in bancarotta e gli Stati Uniti sono in bancarotta, tutto il sistema è in bancarotta. Perché? Perché abbiamo gestito male l'economia. Che cosa si fa quando un'impresa va in bancarotta? Si affida a qualcuno che la rimette in sesto. Si toglie agli imbroglioni che l'hanno gestita male, che hanno fallito, come coloro che hanno gestito l'economia negli ultimi 30 anni. Dobbiamo avere banche solide, dobbiamo dare loro l'opportunità di finanziare attività utili per la comunità, come usavano a fare in passato. Dobbiamo avere comunità solide, dobbiamo dare loro il tempo di tornare in piedi, di riprendersi da quello che abbiamo fatto loro dalla morte di Kennedy. Hanno il diritto di farlo perché sono esseri umani. La società è basata sul benessere degli esseri umani. Ci sono considerazioni morali in questo. Non siamo un'economia di denaro. Non dovremmo esserlo. Quindi congeliamo questo debito e manteniamo le funzioni essenziali della società perché ne abbiamo bisogno. Manteniamo la gente nelle case perché abbiamo bisogno di loro. Se loro tutti sono sovrapprezzati, togliamo tutto il sovrapprezzo speculativo che è stato imposto per decreto e diamo alla società la possibilità di rimettersi in piedi, altrimenti se non lo faremo, se ci rifiuteremo di adottare queste misure, possiamo dire addio agli Stati Uniti. Un'altra domanda, sempre su questo disegno di legge. Signor LaRouche, la sua proposta eliminerebbe migliaia di vari fondi speculativi. Per esempio, molti fondi pensione sono investiti in questi titoli. E questo sarebbe un disastro non solo per le banche ma anche per i fondi pensione. Tuttavia vedo che lei sta chiedendo una forma di protezione delle banche che verrebbe orchestrata da questa agenzia federale che lei propone. Specificamente che forma di protezione sta proponendo? Intende dire che il governo rifinanzierebbe queste banche? Il governo farebbe due cose. Prima di tutto, assicurerebbe che le banche continuino a funzionare, perché la cosa peggiore è se le banche cominciano a chiudere. Quindi mantenere il funzionamento delle banche che in molte case, in molti casi non funzionano, per esempio casse di risparmio. Si vuole prendere delle misure per queste istituzioni che sono, rischiano di chiudere. Ora, sulla questione dei fondi pensione, se uno ha un debito di gioco, del gioco d'azzardo, e gli si dice: mi dispiace per te, hai giocato d'azzardo, e tutta questa ricchezza che sono gioco d'azzardo è essenzialmente immorale, quindi lo chiamiamo una tassa sul peccato. Le pensioni, i fondi pensione, invece sono importanti. Una persona lavora per una ditta, per un'impresa, e il suo fondo pensione viene gestito privatamente o pubblicamente, è parte del suo salario. Quindi glielo dobbiamo. Quindi uno dice: no, questo fondo pensione lo tagliamo, lo deve essere ridotto. Chi ne subirà le conseguenze non è lo speculatore che ha investito il fondo pensione in un hedge fund, ma è il pensionato. La persona media viene colpita, ed è nell'interesse della società far sì che questa persona benessere delle future generazioni è basato su questo principio del bene comune, perché sappiamo che tutti che moriremo prima o poi, ma che cos'è il significato della nostra vita? Che cos'è il significato di vivere per la società futura? Abbiamo uno scopo per ciò che avverrà alle prossime generazioni a venire? Non abbiamo una politica per non buttare le persone da casa loro? Non riconosciamo che abbiamo un obbligo verso il futuro della società per occuparci di queste cose? E possiamo farlo, glielo dobbiamo. Diciamo: ah, e dobbiamo pensare a questo che è un investitore a Las Vegas, al casino di Las Vegas. Oh, che ne facciamo di questo povero investitore? E che ne facciamo dell'ingiustizia verso la gente, la gente comune, che perde il fondo pensione, che perde il lavoro, che perde la casa? Ed è il modo in cui abbiamo gestito l'economia negli ultimi decenni. Che cosa facciamo? Accusiamo i membri del congresso di gestione, di mala gestione? O invece di far questo, diciamo: abbiamo una responsabilità morale nello sviluppo ordinato della società e dobbiamo fare quello che è quello che è giusto per gli esseri umani, la giustizia per gli esseri umani di oggi, per il bene delle generazioni a venire. Quello che vedo adesso, e che ho visto, per esempio, quando è stato chiuso il settore dell'auto, e che dovevamo fare, chi l'ha fatto? Questi troglioni, questi speculatori, sono loro che hanno chiuso l'industria dell'auto e che avevano un paracadute d'oro. Sono usciti bene da questa crisi. Gli hedge funds non avranno un penny da noi, no? Non gli diamo una lira. È perché è un imbroglio. Tutti devono pagare i loro debiti, e noi dobbiamo proteggere la popolazione e le generazioni future. È la nostra nazione. Qualcuno dice: no, e io dico loro sono immorali e beh, probabilmente andranno all'inferno.
Interim or stopgap measures, but surely they're a step in the right direction. However, you seem to be saying that these actions are actually.
Questa domanda è da un membro dello staff del Congresso anziano che dice: Lynn, per favore spiega perché pensi che nessuno dei disegni di legge presentati finora al Congresso affronti veramente questa crisi dei mutui. Sono misure ad interim, ma non vanno nella giusta direzione. Lei sembra che dica che queste azioni in realtà peggioreranno la situazione, queste leggi, questi disegni di legge. Può spiegarsi in che senso? Ogni volta che una banca negli Stati Uniti contribuisce a rifinanziare, ad esempio Northern Rock in Inghilterra, che cosa fa? Getta beni di istituzioni, organismi americani che sono in difficoltà per rifinanziare le banche, per rifinanziare investimenti che non valgono niente. Quelli che hanno preso in mano la Northern Rock pagano 10 centesimi sul dollaro. Noi dobbiamo rifinanziarli però al 100%, quindi veniamo derubati, perché dobbiamo buttare del denaro per averne denaro buono, per avere del denaro cattivo, perché dobbiamo essere derubati su una banca che deve essere sottoposta a una procedura di bancarotta. Invece di buttare fuori la gente dalla casa, le famiglie dalle case, buttiamo fuori questi. È una questione di moralità. Io lo capisco questo. Il problema di questi altri disegni di legge presentati al Congresso è che non affrontano questo problema. Io sto affrontando in questo momento a due livelli politici diversi. Uno è il livello federale, esemplificato dal Congresso, il livello federale, del Congresso federale, cioè è purtroppo a livello morale di un CENI. Questo è quello che pensa la gente, la popolazione americana purtroppo pensa che i membri del Congresso americano siano inutili esattamente come Dick Cheney. E questo è un cambiamento che è avvenuto nell'anno scorso ed è un cambiamento dovuto al fatto che proprio questi congressisti si oppongono a queste riforme che invece vanno fatte e che la popolazione vuole. Mentre invece a livello statale, lì c'è anche il problema generazionale, abbiamo tre generazioni adulte da prendere in considerazione, quelli giovani dai 18 ai 35, 18, 25, 18, 35, poi una generazione tra i 35 e i 50 circa. E poi c'è la generazione dai 50 ai 65, cosiddetti baby boomer, i 68, che sono nati tra il 45 e il 58. Sono i 68, ve li ricordate? La generazione.
So what you're seeing here, you're seeing a contempt expressed against,
che nel 68 andavano per le strade, che si toglievano i vestiti, che facevano orge sessuali, qualunque cosa, che prendevano droga, bruciavano le cose, tutte queste. Ora sono i cittadini, i seri, che si chiamano i membri. Quindi quello che vediamo qui è un disprezzo che nei confronti dei membri del Congresso, compresi i democratici, Nancy Pelosi non ha più ammiratori tra i cittadini americani. si sottomettono al suo volere, ma non l'ammirano più. C'è del disprezzo verso questi membri del Congresso. Il governo degli Stati Uniti, la qualità di leadership per governare gli Stati Uniti si trova in realtà a livello dei parlamenti degli Stati. Il 70% della popolazione americana è coinvolta nei corpi parlamentari statali e le persone in questi parlamenti affrontano di più i problemi reali e sono capaci anche di sollecitare un intervento del Congresso perché rappresentano un gruppo di popolazione più giovane e rappresentano la maggioranza della popolazione perché il Congresso è il 18% della popolazione, mentre loro sono il 50-60% della popolazione, negli stessi stati. Quindi il problema è che qualcuno dice non si può fare niente. Non vi permetteremo di fare niente al Senato, non vi permetteremo di fare niente, Nancy Pelosi non vi permetterà di fare niente al Congresso. Chi sono questi clown? La maggioranza della popolazione e della popolazione eletta negli Stati Uniti a livello statale appoggia questo disegno di legge che io ho proposto. E il livello superiore al Senato o al Congresso non lo permette. Perché sono dei codardi e sono intimidati, hanno paura. Guardate a che cosa è successo alla riunione della leadership del Partito Democratico per la presidenziale, dei clown, che agiscono come dei clown, si comportano come clown e sono terrorizzati di dar fastidio alla grande finanza, il motivo per cui Hillary Clinton è così popolare che almeno ha fegato, magari ha torto, però ha fegato. E ci sono tutti questi candidati alla presidenza per la nomina presidenziale e che non hanno fegato e neanche cervello.
Hello Mr. LaRouche, I've been doing a lot of organizing on the Hill lately. And I had a question that had been posed to me from two Senate offices. They both represent an enormous number of foreclosed constituents.
Ancora abbiamo molte domande.
They've had this as essentially their only question to me.
Sia da istituzioni che dal pubblico, quindi mi schierò un po'. Se vuoi venire al microfono, Joe, e fare la tua domanda.
We can't introduce it.
Ciao signor LaRouche, ho organizzato molto a Capitol Hill e due funzionari del Senato che rappresentano basi elettorali dove ci sono molti pignoramenti, hanno la loro unica domanda durante gli incontri che abbiamo avuto al Congresso è stata: chi incontrate nella comunità bancaria e che cosa dicono della comunità bancaria? Alla commissione bancaria, perché noi non siamo membri della commissione bancaria, quindi non possiamo far niente.
On the state level, in the Democratic Party and outside, we have support.
E io comincio a riconoscere la coda di certi personaggi in questi giorni, la vedo da lontano. Deve essere fatto. Stiamo cercando di salvare la nazione e le persone che pensano in questi termini le trovo disgusto. Non lasciatevi intimidire da questo. Sappiamo che a livello statale del Partito Democratico sono dalla nostra parte. Abbiamo il sostegno di quelli che riconoscono e che sono rappresentanti eletti, riconosciuti o nel governo locale o nelle istituzioni parlamentari locali. Persone che sono state elette, che sono istituzioni a livello statale e a livello nazionale sappiamo che la maggioranza della popolazione è d'accordo con già che abbiamo ragione, che i membri del congresso che non vogliono far niente hanno torto e sono dei codardi. E il modo di affrontare questo è non arresta quelli che sono fuori i pretesti, tipo io sono di una commissione sbagliata, non posso dire perché non sono una commissione sbagliata. Non date il
unlike anything I've ever seen in all the years that I've been in politics.
La prossima domanda viene da un consulente democratico qui a Washington che dice: Lynn, la mia stima basata sui sondaggi che abbiamo fatto sembra che quando dice noi tendenze democratici abbiamo la garanzia che vinceremo le presidenze. Tuttavia, a livello congressionale, vediamo un fenomeno che è diverso da tutto quello che ho visto finora in politica. Non del partito, ma l'umore generale nella nazione è di rabbia e di arrabbiatura, e questo è un po' in tutti gli stati. I cittadini odiano i nuovi eletti, i freshmen, ma anche i vecchi parlamentari, perché sanno che hanno eletto questi nuovi parlamentari con un mandato e non l'hanno assolutamente realizzato, e i vecchi continuano a comportarsi come se niente fosse. I membri del congresso sono consapevoli di questo, come lo sono io, perché abbiamo fatto questo sondaggio e lo sanno. Dicono tutti nella popolazione che sono lei dice che sono dei codardi, ma la mia domanda è: codardi di cosa? Per cosa? Hanno paura di cosa? Quello che in realtà stanno facendo è assicurare, comportandosi così, che perderanno tutta la maggioranza che hanno ottenuto al congresso. Quindi ci vuole un capovolgimento totale nella leadership democratica. Bisogna pensare in termini di guerra. È incline alla guerra. Ora, siamo in guerra e l'ondata della guerra è contro il nemico. Va contro il nemico, perché abbiamo molte persone là fuori che non hanno idea di qual è il livello di pericolo, di pignoramenti, di quanti pignoramenti rischiamo. O nei prossimi 60 giorni, hanno veramente un'idea di qual è il livello di pignoramenti che rischiamo di vedere e altre catastrofi sociali del genere? Prendiamo per esempio l'esempio della Virginia, la contea di Loudoun. Abbiamo uno sceriffo che si è candidato per i repubblicani. È candidato a sceriffo nella contea di Loudoun e la candidatura repubblicana è Blackwater, è quello che rappresenta, cioè il fascismo vero e proprio, non qualcosa con l'etichetta tipo fascista, ma è proprio il fascismo alla Pinochet e di questo genere. E Blackwater è niente paragonato all'operazione britannica, è la rivoluzione negli affari militari, cioè la privatizzazione dell'esercito. Questi sono i personaggi di Loudoun Hill. Guardiamo alle storie che continuano a arrivare. Non stanno uccidendo per eccesso di entusiasmo. Uccidono per avere un effetto, per ottenere un effetto, esattamente come facevano i nazisti. E questi tizi sono nazisti, so che sono nazisti perché conosco il loro pedigree. Sono nazisti. Quindi siamo in questa situazione. E questi, l'obiettivo di questi nazisti sono gli ispanici. Cioè le persone per esempio che lavorano nell'edilizia, che sono ispanici. Questo gruppo, questa campagna, vuole ottenere una campagna verso il linciaggio di questi settori della popolazione. È esattamente come un'operazione nazista o del Ku Klux Klan. E questo affronta il popolo americano. Non solo il caso di Blackwater in Virginia, ma questo tipo di crisi, di rivolte razziali e sociali si prospettano con la crisi economica dei pignoramenti. E chi ha il coraggio, il fegato di fermare tutto questo? Sono persone che vogliono farlo, ma in generale il Congresso non ha il fegato. Esattamente come si inchinano di fronte alla Banca d'Inghilterra, si inchinano anche a questi gruppi razzisti quando si tratta di fermarli e non fa niente. Questa è la nostra situazione. Abbiamo una situazione di persone che sono codarde, non combattono. Abbiamo persone a livello più basso degli stati che sono più morali a livello di parlamenti statali, che vogliono fare qualcosa e gli viene detto che non hanno l'autorità per fare alcunché, perché noi siamo della commissione bancaria e non si può fare niente. Certo che puoi fare qualcosa. Puoi imporre una mozione, puoi adottare una mozione, puoi esigere dal tuo congresso di fare questo e quell'altro. E questo tizio, a questo tizio la commissione bancaria gli puoi dire: abbiamo una riforma che può salvare gli Stati Uniti dalla crisi sociale peggiore della storia e non vuoi far niente? Non lo vuole fare? Buttiamolo fuori dal partito. Basta che glielo dici un paio di volte e vedi che succede. Perché la situazione si sta surriscaldando. Nei prossimi 60 giorni ci saranno totali e la gente che adesso non posso farlo, non posso fare niente, dovranno farlo per forza.
This is a question from Yuri Sarek, who represents the World Development.
Coloro di voi che stanno ascoltando tramite internet, stiamo ascoltando la web di LaRouche.
Which earlier, as we know, were included in the so-called development triangle, China, Burma.
Adesso ci sono delle domande dai parlamentari statali e dai sindacalisti. Abbiamo anche qualche domanda dall'estero. Questa è una domanda da Maurice Stark, che rappresenta la rete per lo sviluppo mondiale a Minsk. In Russia, lui dice, nella Russia, eventi recenti nello Myanmar e nel Pakistan, che prima sappiamo che questi facevano parte del triangolo dello sviluppo, e anche la situazione intorno all'Iran e all'Iraq, mi preoccupano. Secondo lei, fino a che punto queste situazioni sono dirette contro la Cina? E c'è qualche idea nella Casa Bianca diversa verso la Cina rispetto a quella di Cheney? LaRouche risponde: non si può vedere la cosa in modo semplicistico. Purtroppo in Myanmar c'è un governo appoggiato dalla Cina, cioè la Cina d'accordo, non è basato sulla Cina, ma la Cina è contenta di questo governo, cioè appoggia. Poi c'è un gruppo buddista che organizza un tentativo di insurrezione, poi c'è una reazione da parte del governo. Il Pakistan sta tagliando a pezzi, essenzialmente dall'impero britannico. Tutte queste cose vengono fatte dall'impero britannico, e gli americani sono degli idioti, non fanno molte cose. Durante la Seconda Guerra Mondiale magari sì, facevamo delle cose per la libertà dei popoli, Facevamo delle cose, io ho fatto delle cose, ma non c'è più, sono in paese. Loro controllano questa cosa. Chi controlla questa operazione buddista in Myanmar? Gli inglesi. Chi controlla gran parte delle operazioni islamiche in Pakistan? Gli inglesi. Guardate la storia di questa cosa, guardate la Compagnia degli Indi Orientali. Un potere privato, con eserciti privati. Nel 1773, quando l'impero britannico fu creato come un sistema di eserciti privati e banchieri privati. Poi guardate Al-Afghani, il trattato Sykes-Picot, e vi rendete conto che l'intera regione è stata gestita dall'impero britannico, dalla fratellanza musulmana e dall'intelligenza britannica. Loro gestiscono questa cosa, gestisce l'Africa meridionale. Inglesi dal 1898. Questa è la situazione oggi. In Asia, soprattutto nell'Asia, nel sud dell'Asia, sono operazioni dell'intelligence britannica. Io conosco molto bene queste operazioni. Noi abbiamo fatto molto lavoro, abbiamo studiato molto dal punto di vista dell'intelligence. Durante la Seconda Guerra Mondiale anche i servizi di intelligence americani erano divisi tra quelli pro-britannici e quelli patriottici. Allen Dulles era dalla parte britannica, io ero dalla parte americana. E quindi quando guardi questo tipo di problema, la devi guardare da un punto di vista positivo, non dal punto di vista negativo. L'Asia intera è in casino in questo momento. C'è uno sviluppo molto interessante in Corea. La Cina finora non ha dimostrato una disponibilità a occuparsi dei problemi più importanti. Non stanno facendo nulla. La Russia ha un approccio attivo, un suo approccio, però hanno un approccio attivo. Il problema è che abbiamo l'impero britannico nella sua forma presente, quello che io intendo, sta creando una destabilizzazione del mondo. Guardiamo la Northern Rock, questa banca, perché si è messo in discussione, perché persone alla Goldman Sachs o persone, istituzioni americane hanno avuto a che fare con questa Northern Rock e l'operazione per salvare la Northern Rock? Perché noi dobbiamo essere messi in difficoltà da loro? Dobbiamo salvare la Banca d'Inghilterra, dobbiamo salvare la Northern Rock? La domanda è quali sono le azioni, le misure positive da prendere? Io dico quale deve essere la politica americana, soprattutto verso la Russia. Allora, gli Stati Uniti, Prospero Steri, andrebbero a Putin e direbbero: noi vogliamo la cooperazione, vogliamo cooperazione con la Cina, con l'India. Quella base avremmo abbastanza potere per introdurre una riforma generalizzata del sistema monetario internazionale. Potremmo costringere gli altri paesi a farlo. Altri paesi, la Germania seguirebbe subito, l'Italia sarebbe tra i primi ad aderire. Altre zone del mondo, intere regioni, aderirebbero a questa proposta, perché le persone seguono il potere, tendono a voler essere dalla parte del potere, e abbiamo abbastanza potere. Dobbiamo approcciare, affrontare questa situazione in questo modo. Il mondo viene destabilizzato dai britannici, noi li chiamiamo i bruti. Quindi non dobbiamo semplicemente reagire a certe forme di destabilizzazione su questo pianeta. Io dico, facciamo un'operazione opposta, prendiamo delle misure positive per mettere insieme delle potenze per un cambiamento schiacciante in una nuova direzione. E siccome il sistema attuale è un disastro, chi ha il cervello sa che il sistema attuale economico è un disastro, e poi riusciamo a mettere insieme appunto un concerto di potenze, allora possiamo cambiare. Così semplice. Quindi, certo, dobbiamo essere contro certe cose, ma non basta essere contro. Per fare politica, per influenzare le politiche, dobbiamo stabilire cosa vogliamo fare noi, cosa a favore. Questo ci darà la possibilità di cambiare le cose veramente. Quindi cercare i cattivi, identificare i cattivi e prenderli uno per uno sarà un po' difficile. La politica deve essere mettere insieme delle nazioni, creare un interesse comune, e questo è un modo di affrontare poi gli impedimenti.
Mr. LaRouche, I have a question concerning your latest press release, A Conspiracy of Folly.
Bene, c'era una domanda dal giornale, un giornale economico in Cina, ma credo che Lin abbia risposto da questa ultima risposta. La prossima domanda viene da Würzburg in Germania, dal Dipartimento della Politica Monetaria all'Università di Würzburg. La domanda è la seguente. Signor LaRouche, ho una domanda in merito al suo comunicato stampa recente. Dice che molti rappresentanti di Goldman Sachs sono adesso dentro le istituzioni. E dice, questa è una follia, una cospirazione di follia. Ma lei crede veramente che queste persone sono stupide? Non capiscono i problemi? Crede veramente questo? Crede che non capiscono il sistema bancario, gli effetti, le implicazioni dei problemi? Oppure magari io posso suggerire un'alternativa. Forse si può pensare che queste persone vorrebbero governare, gestire un crollo che potrebbe aumentare il loro potere in un mondo dopo il crack. In questo senso distruggerebbero l'indipendenza del mondo libero, cioè quella parte del mondo che non viene ancora controllata da loro. Quindi fanno certe cose, comprano l'oro, l'argento per esempio, quindi cercano di avere un crack gestito. No? Se questo è vero, il loro potere aumenterà durante questa crisi. Quindi questa è la mia domanda, spero che lei possa rispondere. Ma riuscire a rispondere alla sua osservazione verso a questa alleanza è esattamente tutta. Però poi bisogna dire quali sono le implicazioni, le conseguenze. La prima ironia è che non funzionerà. È una cospirazione di follia, come dice. E uno dice, prenderò il controllo della nave, come lo farò? Farò un buco da sotto per entrarci. Io conosco queste persone, ho una certa esperienza. Il loro istinto è, il loro stile di vita non è una cosa pendente, una decisione individuale. Loro hanno degli amici, delle persone, dei gruppi. come questo gruppo di Goldman Sachs. Però vedono tra di loro un gruppo. Quindi quando uno propone una certa cosa, un certo accordo, una certa politica, gli altri tendono a seguire, che dicono sì, noi possiamo vincere, ce la facciamo noi, ce la faremo. Ma allo stesso tempo non capiscono il mondo in un certo senso. Non che sono avari, sì, sono avari, ma hanno l'impulso, il loro impulso è per prendere il potere, avere il potere, come ha detto lei, che ha ragione. Il problema è che non sono, loro sono incompetenti, cioè i loro tentativi di intervento non funzionano, e l'abbiamo già visto. D'altra parte, come vediamo nelle isole Cayman, quando si entra in questi giochi, i caimani ti mangiano. Questi sono i britannici. Quindi c'è un grande gioco. Un grande gioco. La gente è dentro questo gioco e viene giocata. Viene suonata. Quindi guardate la mentalità dell'impero britannico. È un gioco. Non è un gioco lineare. L'impero britannico organizzò la prima guerra mondiale. Sono gli inglesi, però britannico, organizzò la prima guerra mondiale insieme ad alcuni personaggi a New York, il gruppo di Teddy Theodore Roosevelt. Ci fu un'ondata di sviluppo in quel periodo delle economie sul modello americano, dopo Lincoln, in Asia, i russi hanno costruito la ferrovia transiberiana, intanto la ferrovia transcontinentale americana, sullo sviluppo in Giappone, e della ferrovia Berlino-Baghdad. Quindi queste imitazioni da parte dell'Eurasia, della politica americana, veniva vista come una minaccia all'impero. Il potere marittimo, il potere spari, quindi l'impero britannico organizzò una guerra, come fecero nel 1763 o poco prima, per indurre le nazioni eurasiatiche a distruggere se stesse. E alla fine sono dovuto entrarci anche loro direttamente. Dovete vedere questa mentalità. Poi loro non è che dicono bene, facciamo due squadre più o meno equilibrate, questo non è il metodo britannico. Il metodo britannico è tradire il proprio alleato. Fregare l'alleato. Metterlo in una situazione di essere fregato. Quindi la Banca d'Inghilterra è il centro di questo grande furto della Northern Rock, una fraud. Conosco questi, loro fanno così, loro pensano come dei caimani.
He says, Lynn, I've been informed that my senator, Harry Reid, has said that the Senate is not going to take any action relative to the hedge funds during this session.
Bene, adesso abbiamo una serie di domande dalle persone, sono in prima fila alcuni di questi rappresentanti statali e sindacalisti che stanno portando avanti questa battaglia per questa proposta legge, questo disegno di legge di Zarucci. La prima dove viene da John Neal, che viene dal Nevada, e lui ha detto, allora, signor Zarucci, io senatore mi dicono che il senatore Reid, dal Nevada, Harry Reid, non prenderà questa a breve per affrontare questa. Cosa significa? Se non prendono pure in merito questo congresso, questa legislatura, cosa significa? Beh, penso che forse sia ora di andare in pensione. Signor Reed.
And I saw him turn.
Lui è una persona. Harry Reid è una persona interessante, certo. Sì, però è a favore di Truman, questa non è una positiva. Non è una positiva, però lui è verso la fine della sua carriera al Senato. E lui è vicino a... Io ho però. Allora cosa devo fare? Ai capi. E io ho visto il cambiamento Harry Reid. Allora io dal 2005 fino al 2006 io avevo tutti i contatti con lui. C'è stato un contatto, ma nel 2006 lui cominciò ad andare nella direzione sbagliata. Cambiamento netto che in questo senso è molto. Lui si allontanò da me, dalle mie proposte. Pelosi è debole, è una debolutta. Invece adesso. È a capo di una istituzione. E può essere anche cattivella. Può essere anche una casalinga cattivella. E viene da una famiglia che ha una certa reputazione. Sa che lavoravano nelle istituzioni, ma non necessariamente nell'interesse pubblico. Non è una persona cattiva, certamente. Non è una persona cattiva, però quando potere, per esempio i mormoni nella zona del Nevada, dissero a Harry Reid, no, non devi fare certe cose, intattò il colpo, io direi che si è reso, ha deciso di andarsene con una bella pensione e basta.
One of the problems that she has. So I would give Speaker Pelosi something of an allowance.
Per difendere Presidente Pelosi, penso che bisogna anche incolpare il suo chirurgo. Fa una battuta su
of St. Louis. And actually, before I ask the question, I really do.
Una battuta sulla chirurgia, qualche chirurgia che avrebbe subito Nancy Pelosi, non capisco esattamente, ma dice se la Nancy Pelosi ha molto dolore da discorsi problemi medici, allora questo la può rendere molto acida, quindi forse dovrebbe prendere un po' più antidolorifici. Prossima domanda. Viene da questa parlamentare Juanita Walton di St. Louis. Prima di fare la domanda, voglio veramente far notare che la risposta in generale alla nostra mobilitazione per questo disegno di legge, la risposta è stata eccezionale. È anche vero però che che Harold James Pennsylvania e Juanita Walton dal Missouri sono stati veramente leader di questa campagna, hanno agito con grande coraggio nel sostenere i loro elettori senza preoccuparsi di altre influenze, e io ammiro veramente quello che hanno fatto, quello che stanno facendo, e direi di dare un grande applauso a questi due.
That has been borne out, and in some cases, people's payments have doubled. Yet they go ahead anyway, thinking somehow that they will never be the ones to lose their home.
Allora, signor LaRouche, a Walton fa due domande. Dice, come sta? Io sto seguendo molto attentamente la crisi dei pignoramenti. Mio marito è un avvocato, tra l'altro, che lavora nei fallimenti. E lui sta bene che stanno aumentando, anzi lo dice da tempo che i mutui aumentano, perché al tasso variabile o questi mutui no. Però la gente continua a farlo, la gente continua a fare questo. Io non so perché le persone sono impazzite, che hanno fatto, sono entrate in questi contratti assurdi. E perché i nostri leader fanno finta di niente a livello nazionale? Questo è ladrocinio, ma i nostri leader non fanno niente. Non è semplicemente una questione del furto dei cittadini. Certo, puoi dire che loro, insomma, hanno lasciato il portafoglio sul tavolo, poi hanno accettato, però i nostri leader poi non fanno niente. Io ho proposto una risoluzione nel gruppo dei parlamentari afroamericani per prendere qualche iniziativa a questa istituzione, ma il congresso deve agire, chiedo se ha altri suggerimenti. Cosa possiamo fare di più? Il problema sociologico, in un certo senso. Io sono avvantaggiato a causa della mia età. Devi capire cosa sta succedendo a questa società e i suoi precetti morali, o suo potere morale. Sai, dovete guardare cosa oggi viene vista come gli esempi di moralità del successo nella società di oggi. Qual è l'immagine del successo? Chi sono i leader in questa società? Naturalmente sono gli stessi pazzi che negli anni 60 urlavano, facevano i pazzi in strada e per strada nelle manifestazioni, perché sono gli sessantottini che venivano da famiglie buone e poi hanno fatto i sessantottini. Le persone che adesso hanno 55-60 anni adesso, questa generazione adesso domina le tendenze culturali e l'orientamento sociale di questa nazione. Sono i baby boomer, i 68 e l'ambientalismo, sono contro l'energia nucleare, contro la tecnologia, contro la scienza moderna, completamente irrazionali, e non riconoscono l'autorità nella verità, non cercano la verità, seguono l'opinione. Come ha detto recentemente il Papa, lo standard di verità è verità. Cioè, la verità non a livello democratico, anche se sei in minoranza, ma hai ragione. Questo è il principio di verità. Il sofismo è il sentimento, comunicare il sentimento più popolare è quello che vince. Hollywood, per esempio. Perché una donna è bella? È popolare. Perché si considera brava un'altra? Ah, perché è popolare. Sono gli stereotipi popolari che diventano gli standard di comportamento. E le persone sono intimidite perché non c'è più il senso del... Adesso c'è il top popolare. Tutto popolare. devi fare quello che fanno gli altri. Questo è il problema. L'unico modo di affrontare questa cosa, questo problema, non è con un'idea di successo. Non c'è una ricetta magica per il successo. Ma cosa farai con la propria vita? Da quale parte starai? Puoi stare dalla parte dei maiali, dei porci o delle persone. I maiali sono più popolari, io voglio essere popolare, quindi io sto dalla loro parte. Il problema nella nostra società è che sono persone, coloro che hanno una vera idea morale, purtroppo anche spesso cedono davanti alla popolarità di questo baby boomer che sta tossendo. Al congresso la stessa cosa. Seguire. Quindi l'idea di ciò che è giusto, quello che è sbagliato, ciò che è vero o falso, non ha più significato. È popolare. Questa è la questione. Quindi devi pensare a come questa gente funziona. Ti dico, io ho visto la Columbia University e anche altri campus, altre città, nel 68, nella primavera del 68, scrissi un articolo che si chiamava La nuova sinistra, il controllo sociale e il fascismo, perché io vidi questo processo. Per esempio a Berlino ci fu uno sciopero.
Look at the ages, and look at the background, look at the cultural outlook.
Negli anni 30, uno sciopero in cui i comunisti e i nazisti praticamente lavoravano insieme. Io vidi la stessa cosa negli anni 60. Stessa cosa. Le gente che dovevano essere avversari, in realtà, venivano nella stessa barca. E questa ideologia, guardate l'età, la storia, la visione culturale dei nostri membri del congresso che hanno 55-60 anni oggi, è lì troviamo un problema. L'unico rimedio è la verità. E il rimedio è possibile in un periodo in cui il sofismo della gente viene schiacciato, rovinato. E tutti dicono adesso, no, devi per forza pagare il mutuo, se no il sistema salta. No. Questo non è vero, è falso. Dobbiamo riorganizzare. Quindi bisogna sfidare la popolarità, i principi cosiddetti principi popolari di oggi. Quindi bisogna vincere, ma bisogna fare battaglia, battersi per le questioni giuste, per le proposte giuste. Arriverà il momento in cui la battaglia giusta riuscirà a vincere. Io penso che siamo in un periodo simile adesso.
Lynn, Representative Gonzalez says, Mr. LaRouche, our nation is clearly in a crisis on many levels.
Bene, la prossima domanda viene da Lee Gonzalez, un altro parlamentare statale del Michigan. Prima di fare questa domanda, se avete domande, dico qui al pubblico, se avete delle domande,
we have increasing foreclosures.
Vi chiedo di chiedere le domande se voglio, oppure potete fare voi le domande direttamente, o se voglio e farlo poi. questo Gonzalez, il rappresentante, dice: signor LaRouche, noi abbiamo, siamo in crisi, e si vede moltissimo qui nel Michigan. Io rappresento Flint, una città che era il centro dell'industria automobilistica, adesso è una fantasma. Lo stato del Michigan vede, sta subendo il crollo dell'industria dell'auto, il settore immobiliare, ci sono pignoramenti, ci sono sfratti, ci sono i senza tetto, c'è un grosso, una grossa riduzione delle entrate fiscali per lo Stato. La legislatura e il congresso locale, quello stato dello Stato del Michigan, continuamente facendo delle leggi d'emergenza per cercare di affrontare questa situazione. Vorrei da lei un commento per le implicazioni di questa crisi nazionale per lo Stato del Michigan. Noi siamo in una situazione speciale, è peggio nel Michigan che altrove, o è una crisi il cui impatto si sente anche in California o da altre parti? Rush dice di nuovo, ribadisco che non bisogna cercare gli aspetti negativi, cercate gli aspetti positivi, guardiamo gli aspetti positivi, guardiamo Michigan, lo stato del New York occidentale, l'Ohio, una zona vicino a Michigan. Sente gli effetti del crollo dell'industria. Cosa abbiamo di positivo qui? Pardon. Non pensiamo a quello che manca, ma pensiamo a quello che abbiamo. Non puoi ricostruire con ciò che mai, devi utilizzare quello che c'è. Allora, da quelle parti c'è una concentrazione di quello che era la capacità principale, maggiore di macchine utenti nel mondo. Relazione all'industria automobilistica, ma anche altre industrie, quindi le macchine utenti, con un supporto scientifico molto importante, centrali nucleari, gli aerei sono stati costruiti grazie a la produzione, la vera produzione. Adatto le macchine utenti. Quindi ci sono, o c'era un livello, uno strato, scienziati e ingegneri di alto livello, e loro svilupparono la possibilità di progettare i prodotti che servivano alla nazione. Uno dei risultati di questo è stato l'automobile, come anche anche i treni, insomma, la locomotiva. Quindi c'è ancora questa cultura, questa zona. Però si sta per... Io credo che l'unico rimedio, l'unica risposta è questo. Io sto pensando di promuovere questa cosa qua, dopo la questione dei... Torniamo al 2005. Alla mia proposta nel febbraio o marzo 2005, il governo federale deve arrivare e comprare quelle strutture che rappresentavano questa parte migliore dell'industria automobilista, soprattutto la progettazione e le macchine utensili. Quindi non produrremo così tanti automobili, bene, forse ne abbiamo già troppi. Non abbiamo bisogno di più automobili, abbiamo bisogno di altro, e non abbiamo costruito, abbiamo bisogno di centrali elettrici, centrali nucleari, migliaia di centrali nucleari, perché se no non potremmo soddisfare le esigenze energetiche. Dobbiamo liberarci dal petrolio e dal cartello del petrolio della British American Aerospace. Dobbiamo produrre dei carburanti basati sull'idrogeno, dall'acqua. Acqua, una bella risorsa, l'acqua, se non è troppo importante. Dobbiamo costruire i sistemi idrici,
le infrastrutture per le vie viali.
È più difficile oggi trasportare le merci nei Stati Uniti rispetto a 20-30 anni fa, oppure sanità pubblica, per le fogne, trasporto di massa, le ferrovie. Bisogna costruire una nuova società basata su questi tipi di infrastrutture. Bisogna allargare i nostri elementi di popolazione, non fare tutta questa zona dove stanno sempre in macchina, in posto in macchina. È una pazzia. Troviamo la gente che sta ferma in macchina un sacco di tempo ogni giorno, una cosa ridicola. Dobbiamo disperdere in certo senso la popolazione, dove c'è l'agricoltura, l'industria, a livello locale. Non concentrare tutte le persone intorno a Washington DC, New York e Los Angeles e lasciare il resto del paese vuoto, inutilizzato. Dobbiamo sviluppare questo territorio, ricostruire questo territorio e fare anche la progettazione, l'ingegneria necessaria per i nuovi sistemi che serviranno, costruire nuove industrie in varie parti del mondo, sviluppare intere zone, non avere queste enormi corporazioni, queste enormi società concentrate da una parte. Questo è il tipo di mondo che noi dobbiamo fare. E quindi se si prende questa zona dal Buffalo nel stato di New York, Ohio settentrionale, Michigan, c'è anche Missouri, c'è una capacità aerospaziale nel Missouri eccezionale. Però questa capacità è stata chiusa. Quindi dobbiamo guardare queste zone dal punto di vista dello sviluppo ad alto contenuto tecnologico. Sappiamo che c'è una struttura di capacità tecnica, ingegneristica. Partiamo con una società pubblica, poi dopo diventa privata, ma partiamo con una società pubblica nell'interesse pubblico. E questo stimolerà nuove industrie private. Quindi dobbiamo guardare questa zona del Midwest non come una zona di uno slum, di un ghetto, di estensione, ma come una zona potenzialmente altamente produttiva. Quindi partiamo con questa prospettiva positiva.
Must be permitted to pursue the development of nuclear power for peaceful uses, i.e. for the generation of electricity.
Allora, questa prossima domanda viene da un think tank, un pensatoio a New York. Baruch, ad una recente conferenza, un incontro a New York e anche altrove, Bill Clinton ha detto che le nazioni in via di sviluppo devono poter avere l'energia nucleare per scopi pacifici. Eppure qui negli Stati Uniti, dove possiamo benissimo farlo, utilizzare l'energia nucleare, sembra che c'è una riluttanza continua che perdura ad utilizzare e fare espandere il settore nucleare, anche se a livello privato le persone poi dicono di essere d'accordo, però la gente non si fida delle utilities, delle società pubbliche. Sono dei su come queste società magari non gestiscono la sicurezza. C'è uno scandalo appunto nel Pennsylvania di alcuni video che fanno vedere gli addetti che dormivano. Quindi questo è un aspetto, però la mia domanda è: possiamo veramente andare in questa direzione dei grandi progetti come propone lei, senza l'energia nucleare? Possibile? E poi cosa dobbiamo fare in termini di sicurezza? C'è un vero problema di sicurezza adesso. Farus dice, allora c'è un aspetto ridicolo lanciato nell'Ottocento da Clausius, da Kelvin ed altri, che proposero la seconda legge della termodinamica, che è una stupidata. Non esiste una quantità di energia, c'è un effetto che può fare, ma non c'è una quantità. Ciò che noi chiamiamo energia, il suo effetto viene misurato come un aumento del flusso energetico. Cioè, il genere umano dipende dal Sole. Il Sole è un grande processo termonucleare, ha una temperatura altissima, magari un po' meno di qualche supernova, ma una temperatura altissima. E questo calore viene dal Sole, arriva alla superficie della Terra con una densità energetica molto bassa. E questa densità bassa della luce del Sole, dei raggi del Sole, è un sia molto utile se lo utilizziamo in modo efficace. È la clorofilla. La clorofilla fa una cosa molto importante. Sono queste piccole molecole di clorofilla che assorbono le radiazioni del Sole. E iniziano un processo e loro accumulano più potere, il potere, questa energia, che viene trasformata poi da queste molecole di azoto, viene trasformata ad un livello di energia a densità più alta. Produce tra l'altro le piante e l'effetto di questo processo, dove ci sono le piante usano il sole per generare la clorofilla ancora, per produrre, generare l'ossigeno e anche l'acqua. Questo crea un clima di campi e di foreste e di vita in generale. Il deserto viene trasformato in una zona abitabile, il potere dell'uomo aumenta. Allora, questi idioti propongono di prendere direttamente i raggi del sole a questa densità bassa, cioè, è abbastanza per spostarsi, però è comunque poco densa, cioè, quindi propongono di applicare direttamente questa energia. Però non funziona. Certo, a livello delle piante bisogna utilizzarla ed aumentare la vegetazione, e questo fa anche abbassare la temperatura, un aumento della vegetazione. Quindi la questione qui è che il genere umano è passato da diversi livelli di esistenza al bruciare il legno, al carbone, al coke, ai carburanti petrochimici. Oggi siamo a un livello ancora superiore, è quello della fissione nucleare. C'è una densità energetica più alta, molto più alta. Questo significa non solo che si aumenta l'efficienza del pianeta e che si abbassa la temperatura, ma si crea anche i processi fisici che non possono essere creati in altro modo. quando passeremo alla fusione termonucleare, arriveremo a un livello ancora più alto, molto più alto, di processi chimico-fisici. Quindi l'obiettivo dell'umanità è di arrivare a densità energetiche sempre più alte per generare energia elettrica. La cosa importante è la densità del flusso di energia. Quindi ogni parte del mondo ha bisogno di un cambio dalle modalità attuali di produzione e di generazione di energia. L'energia idroelettrica non è efficiente, può essere utilizzabile, però l'acqua, la sua funzione principale non è per generare elettricità, è essenziale per la vita. Bisogna utilizzare l'acqua per promuovere i processi viventi. La potenza però dobbiamo prenderla dalla fusione nucleare, perché non solo l'energia più efficiente, ma poi possiamo produrre questi stati chimici che altrimenti non potremmo produrre. Questo è il punto. Quindi se non abbiamo l'industria nucleare, moriremo, non saremo in grado di sostenere la popolazione ai livelli attuali. La catastrofe ultima sarebbe un pianeta senza nucleare. La sicurezza, certo, tutti i processi possono uccidere le persone, non dobbiamo preoccuparci troppo della mala gestione di una cosa nucleare. Vediamo che la mala gestione di qualsiasi tipo di energia può uccidere le persone. Qualsiasi cosa che si fa deve essere fatta bene. Sappiamo farla bene, facciamola bene. Non parliamo di oddio, con che disastro che sarà se lo facciamo male. Facciamola bene e facciamola bene, no? Abbiamo la scienza, conosciamo la scienza, utilizziamo questa scienza per fare le cose bene. Abbiamo bisogno di centrali nucleari. Dobbiamo costruire nuovi centrali ogni settimana. Dobbiamo avere dei nuovi che entrano in produzione.
Okay, the next question is from Representative Catherine Barrett of Cincinnati, Ohio. Mr. LaRouche, we really need to turn around the job situation in the country. And of course, the reason why this really concerns me is that the crisis in jobs is having
molta potenza, dice LaRouche. Più potere del nostro congresso. Certo, adesso stanno facendo le battute, hanno fatto delle battute sul potere, la mancanza di potere o di potenza al congresso. Prossima domanda viene da questa rappresentante statale dell'Ohio. Dice veramente abbiamo un grosso problema in Ohio con il lavoro. C'è un impatto massiccio per l'impiego, l'occupazione dei nostri giovani. Vedo tanti giovani nell'Ohio che sono molto intelligenti, ma ogni giorno vedo che la loro creatività viene bloccata, viene spenta. Il motivo è ovvio, non abbiamo delle occasioni da offrire a queste persone, offrire a questi giovani dei impieghi che possono stimolarli. Come la vedo oggi, io vedo che questi giovani o si arrenderanno o andranno all'estero per cercare lavoro. Io penso che finora abbiamo esportato del lavoro, penso che i posti di lavoro, io penso che tra un po' cominceremo a esportare anche i nostri giovani. Molte persone sono emigrate qui negli Stati Uniti, 100 anni fa. Io penso purtroppo che questo succederà, il processo inverso negli Stati Uniti, ci saranno gli americani che andranno altrove. Il problema è che all'inizio, nel XX secolo, si cercava negli Stati Uniti un ideale. Io penso che se noi non abbiamo più e non avremo più
un ideale, non rappresenteremo più l'ideale, penso che sarà la fine di questa nazione. Cosa pensa? La Russia dice, bene, la prima cosa, eliminiamo i videogiochi, smettete di giocare a videogiochi. Questo cervello che viene distrutto dai videogiochi, viene distrutto il cervello dai videogiochi, può essere utilizzato per progettare per tipi di macchine sperimentali, per esempio. E quindi come minimo vediamo per esempio nelle scuole secondarie, cioè i licei, scuole superiori e all'università, la sfida è come coinvolgere i giovani nella costruzione, la progettazione delle macchine che principi della ingegneria. Una volta si faceva più, certo, si faceva questo in un contesto di una comunità, una società che aveva bisogno di persone capaci per, in questi settori, per il lavoro, produttivo. E quindi i giovani capivano, studiavano questi esperimenti, questi principi. Quando si formano le persone in questo modo, le persone hanno la capacità in realtà di fare queste cose, si sviluppano la capacità del cervello. Quindi due cose avevamo. Allora, prima dovremo imporre un penale alla Microsoft. Penso che i suoi perché non servono i videogiochi, servono dei giovani che appunto utilizzano i loro cervelli per scoprire i principi della scienza. È un processo opposto, comunque divertente, ma è la base della scienza. È la base della scienza. Perché si fa questa cosa? Una cosa, perché c'è. Perché si fa un esperimento? Perché c'è. Perché hai fatto una cosa? Perché ci ho pensato e ho voluto provarci. Quindi il problema principale è la distruzione nelle nostre scuole. Non stiamo dando ai nostri giovani un'istruzione basata sulla scienza e sulla cultura, li stiamo formando a livello di comportamento. E invece vogliamo che i giovani facciano degli esperimenti. E se si fa questo con i giovani, con i bambini, divertono. E se si divertono, vedete che il divertimento in questo senso è il segreto della vita. Ed è anche un processo sociale. Condividere con altri questo tipo di divertimento, di processo di scoperta, sviluppano poi delle relazioni sociali. Le persone imparano non solo a comportarsi, a come comportarsi, questo succede nella scuola oggi. Questa non è la soluzione. Bisogna condividere l'esperienza della scoperta. In questo modo si può creare lo stimolo per rivivere questo processo di scoperta. E appunto sviluppare queste relazioni sociali che poi diventano la base per la vita adulta.
Could you please tell me how that decision was made and who the deciders were?
Per chi ascolta dall'Inter, state ascoltando una conferenza dal vivo. Quindi la prossima domanda viene da Leroy Baylor, da un emittente radio dello stato di New York, e dice: signor LaRusso, nel 2006 chiaramente fu presa una decisione di lasciare morire l'industria dell'auto. Per
perché è stata presa questa decisione e chi l'ha presa? L'azione, essenzialmente, fu una decisione a ridurre la popolazione mondiale a meno di 1 miliardo di individui. Come si fa questo? Si distrugge tipo di processi, operazioni, comportamenti che permettono di sostenere una popolazione di 6 miliardi di individui. Ad esempio, si inventa Gore. Sì, Al Gore. Guardate questo Al Gore con queste stupidate sul carbone. È una frode totale. Non c'è nessuna base scientifica per quello che sostiene Al Gore. È una bugia. Non c'è nessuna verità. Ma qual è l'effetto? L'effetto è ridurre le persone a ridurre la produttività del genere umano. Qual è l'effetto? L'effetto è una riduzione della popolazione. Noi siamo a un livello precario adesso, 6 miliardi e mezzo di individui circa. Cosa succede se abbassiamo il filone di vita? Non misurate la vita in termini di soldi, soldi non servono a niente se non c'è niente da comprare, guardate il cibo, i nostri stock alimentari adesso, il settore alimentare viene distrutto dai biocarburanti, per esempio, da questa produzione di biocarburanti, l'etanolo, guardate quello che fa Monsanto non ha inventato la vita, non dovrebbe avere i brevetti sulla vita, non può ricevere delle royalties dalla vita o anche la vita delle piante, non inventò i semi, certo, ha sviluppato certi semi, certi sementi e poi è riuscito quasi a vietare l'utilizzo di altri sementi. Questo è un disastro, questa pratica di Monsanto. È una politica di genocidio e l'obiettivo è ridurre la popolazione mondiale a meno di 1 miliardo di persone e di farlo in tempi brevi. E se permetteremo a loro di andare avanti con questa politica, questo è il problema. L'industria dell'auto. Il problema era come distruggere per questi signori, come distruggere la capacità del se capite cos'è l'industria automobilistica, la tecnologia che esiste, se togliete dagli Stati Uniti questa capacità, allora non c'è più un'economia industriale. In questo senso si abbassa il tenore di vita, si abbassa il numero di persone a cui viene concessa la vita. Questo è genocidio e questo è il problema. Ma i liberali dicono: oddio, no, non si può parlare di genocidio, non si può parlare di genocidio, ognuno ha il diritto alla propria idea. Anche se vogliono bruciare tuo nonno. Certo, ognuno ha il diritto alla propria opinione, l'opinione popolare. Come osi contraddire l'opinione popolare? Io dico, io non accetto l'opinione popolare quando è sbagliata.
Mr. LaRouche, I've watched as you forecast that the housing bubble created by Greenspan would pop and that it would threaten banks and non-banking financial institutions. I'm now reasonably convinced.
Ci sono così tante domande. Allora, Lynn, c'è un rappresentante del Partito Democratico della California, dice: signor LaRouche, io ho visto, ricordo quando lei ha previsto l'ora dello scoppio di questa bolla di gas. Adesso sono abbastanza convinto che lei
ragione. Da parte dei democratici, però, compresi politici eletti, tendono comunque a negare questa crisi, anche quando gli effetti sono davanti ai nostri occhi. Cos'è che li blocca? È veramente la paura di Wall Street? I vostri giovani hanno detto, non ho capito come la paura di Wall Street possa essere così grande. Qual è? È una delusione? È l'ignoranza? E non capisco perché le persone, perché queste persone non riescono a capire che devono agire. Cioè, dovrebbero anche agire anche per sostenere, cioè, indurre un appoggio nella popolazione per loro stessi. Ma Rush dice, beh, in questo senso puoi dire che sono pazzi, sono fuori di testa. Però c'è un altro aspetto, è l'opinione popolare, è il baby boom, l'ideologia dei sessantottini. Allora, io ho visto questo problema già durante la Seconda Guerra Mondiale, dovevo addestrare delle persone che dovevano diventare dei soldati, persone incapaci a educare persone. Però il problema con cui abbiamo a che fare qui è il sofismo. Il sofismo, lo stesso tipo di sofismo utilizzato per indurre gli ateniesi a distruggere la propria cultura attraverso la guerra del Peloponneso. Il sofismo significa sostituire la verità con l'opinione popolare. Quindi abbiamo una popolazione di baby boom, 68. E lo chiamiamo per la California, californicazione. Se vedete come partono i californiani, l'espressione dei talenti, California in particolare, che permette, significa semplicemente che la gente non ti capisce. E così è difficile tra le persone sviluppare delle idee comuni, perché non riescono a capire. Comunque, il problema è l'opinione popolare. Pensate a quante persone, pensate ai teenager. Ci sono due cose tra i teenager, due tipi di opinione. Tra i teenager c'è l'opinione popolare tra le ragazze e quello tra i ragazzi. Ci sono le ragazze popolari, i ragazzi popolari. Qual è la più grande paura? Cioè, è quello di non essere popolare. La paura di non essere popolare. Questa è una paura che domina nella nostra società. La gente non vuole esprimere delle idee, delle posizioni poco popolari. Nessuno è d'accordo con te, non lo puoi dire che nessuno, perché nessuno è d'accordo con te. Questa è la risposta. I miei amici non sono d'accordo, non sarebbero d'accordo. Questo è il sofismo, la frode, la decadenza morale. Questo è il problema.
FDR was responsible for some of the most dramatic structural shifts of emphasis of administration in this nation's history. Under FDR, administrative centralization came much closer to being achieved.
Bene, abbiamo molte domande che passano Franklin Roosevelt. Io cercherò di fare una serie di queste domande. King George that we have today as a president. Comincia. Signor LaRouche, Roosevelt responsabile di alcuni dei cambiamenti strutturali più drammatici nella storia americana. Con Franklin Roosevelt, la centralizzazione
amministrativa fu quasi raggiunta e fu questa centralizzazione amministrativa che pose le fondamenta per un presidente forte e il tipo di re Giorgio che abbiamo oggi. Allora Roosevelt ha dato grandi benefici alla nostra nazione oppure pose le fondamenta dei problemi che abbiamo oggi con il presidente che è troppo forte? Io faccio questa domanda perché lei si riferisce sempre alla tradizione, lei fa riferimento alla tradizione di Roosevelt. E molti criticano lei come criticano Roosevelt, la stessa critica fanno questa centralizzazione. Prima questione è la verità, quando l'opinione popolare viene introdotta come antidoto per la verità, allora qui abbiamo un problema. Allora ricordare che la nascita della civiltà dalla società feudale e dall'impero avvenne nel Rinascimento con lo sviluppo dell'idea della verità, l'idea di verità, come al Consiglio di Firenze, che pose fine all'oppressione religiosa che poi tornò dagli spagnoli e dai veneziani. E ci fu una battaglia portata avanti dall'Inquisizione contro questo principio di verità, contro lo Stato nazionale. Poi ci fu un cambiamento con il liberalismo. Il liberalismo è la stessa cosa. La stessa cosa del sofismo. Il liberalismo è la stessa cosa di mentire, cioè si nega l'esistenza dei principi e si dice no, solo le opinioni ufficiali, le popolari, costituire la e determinare la politica di una società. Allora, la Costituzione americana è antiliberale. La critica che segnala mi fa è un attacco alla verità, un attacco al principio di verità. La nostra società, anzi, Roosevelt cosa cambiò? Cambiò la tradizione di Woodrow Wilson, un bugiardo, uno dei fondatori del Ku Klux Klan, la KKK nella sua forma moderna. È un democratico, è un grande democratico, la KKK, fondatore della Ku Klux Klan. È un democratico questo qua. Questo secondo me non sarebbe molto popolare. Durante gli anni 20 la politica del governo americano con Coolidge era una politica di bugie. Il trattato di Versailles, per esempio, una grande bugia. La guerra in Europa, che in realtà iniziò nel 1895 con la guerra contro la Cina, la guerra tra il Giappone e la Cina, organizzata dagli inglesi, portò a una serie di guerre che finirono con il Trattato di Versailles. La monarchia britannica organizzò queste guerre e l'idea era di bloccare l'Europa continentale dalla possibilità di sviluppare degli stati nazionali moderni. Quando si negoziò il Trattato di Versailles, il segretario di Stato Lansing si alzò a dire che la Germania fu l'unico responsabile della prima guerra mondiale. Ma non è vero. Fu l'impero britannico. Woodrow Wilson appoggiava l'impero britannico. I Mellon, la famiglia Mellon, i Coolidge, Hoover, negli anni 20, promuovevano la bestialità. E Roosevelt cambiò questo perché mise al primo posto il bene comune della popolazione, il diritto della popolazione del mondo a liberarsi dal colonialismo. Questi furono i principi della Costituzione americana. Roosevelt seguì semplicemente questi principi. Oggi chi attacca Roosevelt in questo modo semplicemente difende delle bugie, difende delle falsità. Il punto è che queste critiche non riconoscono la base della legge, del diritto e la verità, non l'opinione popolare. Roosevelt difese l'uomo comune, e io vidi l'uomo comune allora, quando ero un giovane. Io vidi il problema nelle strade negli Stati Uniti d'America, e Roosevelt difese l'uomo comune. Io, la mia vita era in mezzo a questi problemi, quindi io conosco Franklin Roosevelt. E quindi questa critica che viene mossa è falsa. La risposta è: qual è la verità? Che cos'è la verità? Roosevelt non fu un oppressore, ma chi lo contrastava sì.
Posso
prendere ancora due domande. La prima, vorrei menzionare il sito web di LaRouche Pack, dove potete vedere il testo del disegno di legge. In Italia potete vederlo su movisol.org. Questo disegno di legge, come ho detto prima, è in discussione già in molti stati. Se nello stato o nel paese in cui vivete non si sta discutendo di questo, vi incoraggio a portarlo avanti, questa proposta. Pennsylvania, Alabama, New Hampshire, Michigan, Alabama e altri stati comunque sono diventati disegni di legge con un numero di protocollo, eccetera, quindi è una proposta legge in discussione ormai in questi stati, compreso il Tennessee e Illinois. E poi si sta lavorando per fare questo in Ohio e nel New Jersey. Ribadisco, se tuo stato non è tra questi, vi invito tutti a portare avanti questa proposta. Perché non abbiamo molto tempo. Non abbiamo molto tempo per fare i cambiamenti necessari. Allora, Lynn, le ultime due domande. La prima è quella della campagna, la campagna elettorale. Domande inevitabili. Essenzialmente la domanda è questa. Sono tante domande, io farò solo una. In merito a questi candidati democratici, abbiamo Hillary Clinton che spesso dice la cosa sbagliata, ma per vari motivi forse potrebbe essere indotta a fare la cosa giusta, nonostante dica le cose sbagliate.
l'altro è Denis Kucinich, che è certo una persona un po' particolare. Sì, è strano. Ma comunque appoggia l'impeachment di Cheney, difende la Costituzione e contro la guerra in Iraq in modo netto, vuole risolvere il problema della sanità, dell'università, non riceve molta pubblicità, ma chiaramente si preoccupa del bene comune, del benessere della popolazione. Questi candidati hanno certi pregi, certo hanno anche dei problemi. La domanda è: che cosa intende fare lei? Appoggerà uno di questi candidati? Entrerà lei in questa campagna? Marush risponde: io farò quello che ho fatto oggi essenzialmente. Spenderò Hillary per casi, perché è quello che ha fatto. È giusto, cioè, quando fa delle cose giuste io. Il problema è che, come la vedo io, non c'è un candidato veramente capace, qualificato oggi per essere presidente. Questa è ancora la situazione, Hillary compresa. Hillary non è qualificata, Dennis non è qualificata. Però se fa una cosa giusta la appoggiamo, lo diciamo. Quando Hillary dice una cosa giusta lo diciamo. Però non dobbiamo entrare noi in questa gara di popolarità. Abbiamo bisogno di un vero presidente degli Stati Uniti, per il momento non ne vediamo uno.
The fact that they're for this or for that, or because they have a list of maybes and so on, doesn't mean anything. Are they
quindi,
capable of doing what is necessary?
Noi dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo guardare il processo che porta alla formazione dei candidati. Il problema è anche la concezione, proprio la concezione e la percezione di quello che deve essere un presidente. Il presidente deve essere nell'immagine, nella modalità di un Franklin Roosevelt, per esempio. Questo deve essere un punto di paragone. Se non hanno quel tipo di approccio, non possono fare il presidente perché non sono in grado di affrontare il problema. Sono in grado di fare il necessario per salvare questa nazione, questa civiltà, dai pericoli che vediamo oggi? Non sono in grado di farlo, non sono neanche disposti a dirlo. Io dirò e dico la verità di questa situazione. Hillary probabilmente diventerà presidente. Hillary ci sono anche altri presidenti che non erano qualificati ad essere presidente. Quindi, insomma, dobbiamo pensare a popolarità. Dobbiamo pensare alla natura degli Stati Uniti, cosa rappresenta gli Stati Uniti, e evitare dei compromessi. Evitare questo processo di opinione popolare. Qualcuno deve dire la verità. Hillary non è in grado al momento di essere presidente, non lo sono gli altri. Hillary forse è la meno non in grado. Bene.
questa è l'ultima domanda, viene da Carrie Kemp di Philadelphia. Per motivi di tempo farò io la domanda. Signor LaRouche, quando vediamo, riguardiamo la sua vita, la sua lunga vita, di dire tante cose, c'è qualcosa in passato che forse avrebbe dovuto dire di più? Dice, in generale sì, sono abbastanza contento di quello che ho fatto, avrei dovuto dire qualcosa di più? Può essere, magari qualcun altro però dovrà farlo per me.
Ladies and gentlemen, you have been a very fine audience. We have a great deal of work to do.
Come portavoce farò io. LaRouche è stato, ha avuto ragione per molti anni ed è ora che queste persone cominciassero o comincino a dire pubblicamente che LaRouche ha ragione e che il futuro della nostra nazione e della nostra civiltà dipende da seguire quello che lui dice. E non serve essere portavoce di LaRouche per dire questo. Grazie al pubblico qui, abbiamo molto da fare, dirò che stiamo facendo dei passi in avanti, molto positivi tutti i giorni, ma c'è anche una crisi molto seria e ogni giorno che passa che non si prendono, in cui non si prendono queste misure proposte da LaRouche, è un giorno perso e crea delle sofferenze, quindi dobbiamo veramente smuovere la situazione ancora di più. C'erano molte altre domande su vari argomenti, l'Africa, sul lavoro, i sindacati, penso che Lina abbia accennato a molte risposte, ma come sempre manderemo tutte queste domande alla Russia e alcuni risponderà per iscritto. Io a questo punto chiuderò questa conferenza, vi ringrazio tutti e vi ringrazio per il lavoro che farete nei prossimi giorni. E grazie di nuovo a Lyndon LaRouche.